Allora, come avevo anticipato prima, dal canto, da quella strofa, io ti seguirò perché, no? Il tuo amore è grande verso me. Bene, questo, come dicevo, era un po' l'argomento. L'argomento è seguire il Signore, due punti, un grande guadagno. E questo lo troviamo nel Vangelo di Marco, capitolo 8, versetti da 34 a 38. Marco capitolo 8, versetti 34 a 38. In precedenza a questi versetti, Gesù ha parlato ai suoi discepoli di quello che da lì a poco avrebbe subito e cosa avrebbe rinunciato per la nostra salvezza eterna. Ecco, i simboli che abbiamo qui davanti a voi, davanti a me, ci ricordano proprio questo. E Gesù dimostra proprio in questo l'esempio, l'esempio per eccellenza. Versetto 34. Dopo di questo, chiamatasi la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché? Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i sant'angeli. Allora, fin qui la parola del Signore. Ebbene, vorrei subito dire che cosa vuol dire seguire. Abbiamo visto in questi versetti, vuol dire andare dietro. Se uno vuole venire dietro a me, è vero? Seguire vuol dire proprio andare dietro. Vuol dire proprio avere davanti qualcuno o qualcosa, avere una guida, avere un capo, avere un insegnante da cui si impara, si ascolta, si ubbidisce. Vuol dire stare al passo di quella persona, di quella cosa, vuol dire essere attaccati, essere interessati. Questo vuol dire seguire. Secondo Timoteo 3:10 dice l'Apostolo Paolo a Timoteo: tu hai seguito da vicino il mio insegnamento. Seguire vuol dire anche fedeltà. C'era un studio che ha portato Gino su Caleb, che Caleb dice: ha seguito pienamente il Signore. Si può non solo seguire da vicino, si può seguire anche da lontano il Signore. Se vi ricordate quando Pietro seguiva da lontano Gesù, quando Gesù fu arrestato, Pietro seguiva lontano da Gesù. Quindi si può seguire Gesù anche da lontano, ma questo rappresenta, è sinonimo di paura, di carnalità. Seguire vuol dire rinunciare, lasciare ogni cosa. Pietro, a un certo punto, nel Vangelo di Matteo 27, replicando a quello che Gesù disse intorno al giovane ricco, dice: noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque? È vero, possiamo fare un elenco di diversi esempi di chi e che cosa abbiamo seguito o stiamo seguendo. Ci sono tante cose, tanti esempi. Ci può essere lo sport, per esempio, la musica, la moda, una ideologia, una religione o, come ancora dice la scrittura, i propri pensieri. E in tutte queste cose, come sappiamo, si spende del tempo, si spende del denaro, delle forze e a volte si rischia anche la vita quando si seguono tutte queste cose. Lo vediamo ogni giorno sotto i nostri occhi. Questa realtà non era una realtà solo di ieri, ma lo è di oggi e lo sarà anche di domani. Infatti in Isaia 53, grazie Martina, in Isaia 53 versetto 6 dice: come ognuno prima di conoscere il Signore, dice, seguiva la propria via. Efesini capitolo 2 versetto 2: seguivamo l'andazzo di questo mondo. E come sappiamo, dietro a tutte queste cose, no, c'è sempre il nemico, il principe della potestà dell'aria. E ho fatto dei punti intorno a questo argomento. Il primo punto è: il Signore non esclude nessuno a seguirlo. O c'è qualcuno che il Signore esclude? Noi abbiamo letto: è chiamato a sé la folla con i suoi discepoli. In Luca 9, 23, dice lo stesso brano, dice: e diceva a tutti. Quindi qui noi abbiamo una chiamata non limitata da parte del Signore, non una chiamata dove il Signore fa una selezione di persone, ma abbiamo una chiamata universale, non a chi sì, a chi no, a chi è simpatico, a chi è colto, a chi magari è ricco, a chi ha dei titoli accademici o quelli scolastici, persone importanti. Non abbiamo questo. Quando noi leggiamo i Vangeli, noi troviamo spesso che Gesù guariva la maggior parte delle persone che andavano a Gesù o che guariva Gesù. Non erano persone di questo ceto sociale, ma soprattutto erano persone marginate, è vero, dalla società. Infatti, Prima Corinzi, capitolo 1, versetti da 26 a 29, ci conferma proprio questo. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti, secondo la carne, né molti potenti, né nobili. Ma perché il Signore non esclude nessuno a seguirlo? Perché Dio è giusto, è vero, non ha riguardi personali. E come sappiamo, tante volte noi abbiamo riguardi personali, ma Dio no. Facciamo tante volte delle selezioni delle persone, è vero? Soprattutto anche quando evangelizziamo, purtroppo, a volte selezioniamo delle persone, no? Soprattutto verso gli stranieri, verso persone che magari, non so, hanno delle problematiche. Noi facciamo queste selezioni, ma il Signore non fa queste selezioni. E questa verità, questo principio, il fatto che Dio non ha riguardi personali, il fatto che Dio non esclude nessuno, esclude anche una falsa dottrina, quella della doppia predestinazione. Cioè, che Dio destina a priori chi sarà salvato e chi no, chi lo seguirà e chi no. Dio, il Signore non fa così. Ma tutto questo, fratelli e sorelle, ci deve rendere responsabili. E tutto questo ci rende anche inescusabili. Fratelli e sorelle, amici, figli dei miei fratelli, che da tanto tempo ascoltano la parola del Signore, io non potrò accampare davanti al Signore nessuna scusa. È vero. Non posso dire: il Signore non mi ha chiamato. Noi abbiamo letto nel versetto 34: chiamata a sé la folla con tutti i suoi discepoli. Come dicevo, nell'Evangelo di Luca 9, 23 ci viene detto che chiamò tutti. E caro amico, cari amici, in questo tutti ci sei anche tu, lo sai. In questo tutti ci sei anche tu. Ma cosa stai seguendo? Che cosa ti sta impedendo di seguire il Signore? Allora, queste sono domande, sono attraverso questo testo ci possiamo esaminare. Chi sto seguendo? Perché non sto seguendo il Signore? Cosa mi impedisce di seguire il Signore? Il secondo punto è: il Signore non costringe nessuno a seguirlo. Qualcuno questa mattina dirà: ah, finalmente, è vero? Finalmente il Signore non costringe nessuno a seguirlo. Ah, mamma mia, ogni volta sentiamo dire o ci sentiamo costretti, no? A venire in adunanza, eccetera. Ma il Signore non costringe nessuno. E l'abbiamo letto qui. Dice: se uno vuole. Non dice: tu devi per forza. Parla di una volontà, di un desiderio, di una scelta. E come vediamo sempre nella parola di Dio, rispetto a come Dio agisce, l'uomo costringe invece, è vero? Pensiamo alle sette, alle religioni, no? Che abbiamo intorno a noi, ma sia anche, lo vediamo nella scrittura, dove le sette e le religioni costrinsero Simone di Cirene a portare la croce di Gesù. Per esempio, nel libro degli Atti, nel libro degli Atti, anche in Galati, capitolo 6, versetto 12, delle persone costrinsero gli altri a circoncidere perché non fossero perseguitati. Mentre il Signore, come dicevo, non costringe nessuno, non prende nessuno per il collo. Nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 6, a un certo punto, conosciamo bene questo passo, dice: perché la parola del Signore era dura da ascoltare. A un certo punto dice: da allora molti dei suoi discepoli si ritirarono indietro e non andavano più con lui, quindi non lo seguivano più. Perciò Gesù disse, quindi, ai suoi discepoli: non volete andarvene anche voi? Fa questa domanda. Potete andarvene. Conosciamo la risposta di Pietro, è vero, a questa domanda. E Pietro disse: da chi ce ne andremo? È vero, tu hai parole di vita eterna. Vedete, il Signore non costringe nessuno. Vuoi andare? Non vuoi più seguirmi? Vai, mi vuoi seguire? Allora dice Gesù: è meglio per te. In Apocalisse 3:20 ci sono tanti esempi nella scrittura di questo. Dice, capitolo 3, versetto 20, dice: ecco, io sto alla porta e busso. Se, c'è questo condizionale, qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui, ed egli con me. Vedete, il Signore è educato, è vero. Non butta giù la porta, non la forza, non fa violenza. Quindi la domanda che ci dobbiamo fare, che mi devo anch'io fare: sono costretto a venire in adunanza, come all'evangelizzazione. Magari tante volte fratelli non vengono all'evangelizzazione, è vero, ma sono costretto a venire all'evangelizzazione o vengo perché ho capito che lì dove i fratelli si radunano, come questa mattina, v'è la benedizione e la vita in eterno? Nel Salmo 133 dice questo. E come ha risposto Pietro a Gesù: tu hai parole di vita eterna, Signore. Dove ce ne andremo? Ma un'altra domanda che mi devo fare è: sto costringendo gli altri a venire in adunanza? Non voglio dire dei minorenni, dei figli piccoli, devono seguire i genitori ovunque vadano, no? Proprio per la responsabilità. Sto proprio facendo questo o vengo perché quelli più grandi hanno capito che alla presenza del Signore c'è la benedizione, la vita in eterno, dove si riceve le parole di vita eterna? Nel Salmo 84 è molto bello, il salmista, il versetto 1 e 2, versetto 10, dice a un certo punto: o quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia langue viene meno, sospirando i cortili del Signore, il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Un giorno nei tuoi cortili vale più di mille altrove. straordinaria questa confessione, questa preghiera, è vero, del salmista, il salmista Davide, molto bella. Vedete delle costrizioni da parte di Davide qui? Vedete delle forzature da parte di Davide qui? Vedete che lui si fa della violenza in tutto questo? Ecco, che possa essere invece questa mattina per ciascuno di noi quello che è stato per il salmista Davide, di bramare i cortili la domenica, il martedì, il giovedì, quando ci sono le attività della Chiesa. Ma vorrei dire anche un'altra cosa, sia molto importante. Il fatto che il Signore non costringe l'uomo non lo giustifica. Attenzione, non perché, come ho detto all'inizio, non mi sento, il Signore non costringe nessuno, allora questo mi giustifica. Questo mi mette in un campo neutro. Ma questo non mi toglie la condanna, non toglie la condanna che pende su chi pensa di, voglio dire, di poter stare in un campo neutro, di non seguire il Signore. Infatti, Atti capitolo 17, 30, dice: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedono, si convertono. Vedete? C'è un comandamento, però. Se tu vieni meno a questo comandamento, la condanna rimane sopra di te. Giovanni 3, 36. Ma ci sono le condizioni per poter seguire il Signore. Per chi vuole seguire il Signore, attenzione, per chi vuole, ci sono delle condizioni. Perché non è una passeggiata. Ha un prezzo seguire il Signore. Non è come a volte si sente dire, io lo seguo a modo mio. A volte ci sono alcuni che dicono, io lo seguo a modo mio. Non vediamo questa nella scrittura, perché le condizioni le stabilisce il Signore. Abbiamo letto nel versetto sempre 34, se uno vuole venire dietro a me, rinunzia a se stesso, quindi la condizione, prenda la sua croce e mi segua. Rinunciare, penso che sappiamo tutti cosa vuol dire rinunciare, vuol dire rifiuto spontaneo, volontario, abbandonare, rinnegare, disprezzare. Quindi non vediamo qui una forzatura, una violenza. Se stesso vuol dire l'egoismo, l'io, le pretese, i diritti, i propri pensieri, titoli accademici e scolastici, il nostro medagliere. Vorrei leggere questi due passi, e poi vuol dire anche vendere tutto quello che hai. Matteo 13, 44. Rinunciare vuol dire a se stesso, vuol dire vendere tutto quello che hai. Ma vorrei leggere in Filippesi capitolo 3, quindi tutto questo non è teoria, è vero, ma vedremo come delle persone hanno messo in pratica questo. Quindi è qualcosa possibile. Filippesi capitolo 3, versetti 7 e 8, dice così: ma ciò che per me, è l'Apostolo Paolo che parla, era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, di più, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a che cosa? Forse, non so, un bel vestito, una macchina, un lavoro? No, dice a tutto. Che bello questo. Io considero, ma non solo quello, queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Che bello. Che fatto. Paolo non, per lui queste cose non erano teorie. E capitolo 2, versetto 7, sempre di Filippesi, la pagina precedente. Cosa vuol dire rinunciare? a un certo punto dice, parlando del Signore Gesù, ma, vedete, spogliò se stesso. Cosa vuol dire rinunciare? Spogliarsi di tutti i diritti. Gesù ne aveva i diritti, è vero, tutti i diritti, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Che fatto straordinario. E poi prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Sempre in Filippesi la croce ci parla di morte. Morire ogni giorno a noi stessi. Non è facile la vita cristiana, è vero? Ci fa capire. Vuol dire persecuzione, maltrattamenti. La croce ci parla della maledizione, ma è qualcosa che dobbiamo fare noi. Non lo può fare il nostro genitore per noi, non lo può fare un nostro anziano per noi, lo dobbiamo fare noi stessi, è personale. E ahimè la scrittura ci ricorda, ci fa vedere che sono pochi quelli che rinunciano a se stessi, è vero? Ma sono pochi quelli che hanno rinunciato a se stessi, per esempio Mosè, per esempio Ebrei che ha letto Gino, abbiamo visto che loro avevano rinunciato a se stessi, venivano maltrattati, simpatizzavano con i carcerati, gioivano per il fatto che rubavano i loro beni. Mosè, per esempio, è colui che ha rinunciato a essere chiamato il figlio della figlia di Faraone. Per esempio, una persona, diciamo, che non ha rinunciato a se stessa è stato il giovane ricco, non ha rinunciato a... ha preferito di seguire il Dio denaro. E poi ci sono dei risultati negativi e positivi di chi rinuncia a se stesso. Abbiamo letto, perderà la sua vita. Chi non vuole rinunciare a se stesso, dice perderà la sua vita, butterà via la sua vita. Sarà una vita, cioè, inutile, una vita che servirà a niente. E sempre la parola ci viene in aiuto in Luca capitolo 17, versetti da 31 a 33, ricordando la moglie di Lot. Iniziata a uscire fuori, stava seguendo, ma poi il suo cuore era ancora lì. Che fine ha fatto la moglie di Lot? Perderà l'anima sua, abbiamo letto. Cosa ci ricorda la parola? Quanto è preziosa l'anima? No? Non c'è prezzo che possa riscattare. A che fare con l'eternità? Non 10, 100, 1000 anni, ma l'eternità. Gesù dice, il Signore si vergognerà di lui, abbiamo letto. E poi i risultati positivi di chi vuole seguire il Signore. Salverà la sua vita, anche dalla seduzione. Ci parla della fedeltà al Signore, abbiamo visto all'inizio. Vuol dire l'ubbidienza al Signore. Che bello tutto questo. Non è un gran guadagno? Non è un gran guadagno tutto questo? Stare per l'eternità, sia da oggi ma poi con il Signore per sempre. Abbiamo detto all'inizio, abbiamo visto come Gesù in precedenza ha parlato di quello che avrebbe subito per la nostra salvezza, per la nostra eternità. Ciò che lui ha rinunciato per tutto questo. E noi non possiamo fare il minimo per poterlo seguire? Lui ha rinunciato, abbiamo letto, lui aveva diritto, tutte quelle cose erano i suoi diritti, ma noi non ne abbiamo nessun diritto nei confronti del Signore. Eppure, è vero, rinunciare nella parola di Dio abbiamo visto, quando noi rinunciamo è qualcosa di positivo, è il meglio per noi. Gesù ha dato la sua vita per ciascuno di noi, è vero. Che questa mattina possa essere sia uno sprono per noi, per adorare il Signore, per ciò che Lui ha fatto per noi, possa essere un monito per noi, per dire cosa stiamo seguendo. O stiamo ancora seguendo il Gesù da lontano, vuol dire anche zoppicare, è vero. O lo stiamo seguendo da vicino, al suo passo. Che bello, tu hai seguito il mio insegnamento, dice Paolo a Timoteo, prima di morire. tu hai seguito da vicino il mio insegnamento, tu ti sei interessato, tu sei rimasto attaccato, che possa essere per ciascuno di noi così, e per quanti ancora non conoscono il Signore, ecco, Gesù ti sta chiamando oggi, ti sta dicendo seguimi, è vero, che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.
Al Signore, dopodiché passeranno i singoli.